Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Eccoci qua, ben ritrovati in diretta per una nuova puntata di Palla in tribuna. Ormai il ritmo, e ci siamo anche abituati, è fittissimo tra partite che si giocano ogni 3-4 giorni. Insomma, noi ci siamo abituati, noi facciamo anche meno fatica. Speriamo che non ne facciano troppa anche i giocatori del Parma, che stanno veramente tirando la carretta senza sosta su tutti, penso a Vázquez e Bernabé, che sono praticamente sempre titolari. Rosa ridotta all'osso, squadra che ieri ha pareggiato, come tutti ben saprete, 0-0 sul campo del Pisa. Allora vi chiedo subito di dirmi cosa ne, di scriverci e di dirci cosa ne pensate. È un punto guadagnato o sono due punti persi per come è andata la partita? Al 333-9200-170, sms WhatsApp, lo ripeto, 333-9200-170. Insomma, era una partita che secondo me, poi ne parleremo anche con i nostri ospiti, si poteva leggere per come poi è andata. Cioè, mi sarei giocato il pareggio, ecco, io non scommetto, ma se l'avessi dovuto fare mi sarei giocato il pareggio, perché tutto sommato penso che sì, insomma, non andava male, anche viste le premesse al Pisa e anche per il Parma, dopo due sconfitte, un pari. Era successo anche all'andata, se ci pensate bene, sconfitta con la Cremonese, sconfitta con la Ternana, e poi serviva soprattutto non perdere. All'andata fu un 1-1 con un tempo a testa, anche ieri più o meno è stato un tempo a testa, un po' meglio il Pisa in una prima frazione abbastanza scialba, decisamente meglio almeno secondo me il Parma nella ripresa, però pesano fortemente i gol sbagliati, in particolare i due sbagliati da Simi. Era veramente occasioni da sfruttare, e un buon pareggio, hanno detto in tanti, buona la prestazione, su questo direi che siamo abbastanza d'accordo, poi al netto della mancanza di questo benedetto cinismo che sembra veramente il tallone d'Achille di questo Parma, perlomeno quando non lo è la difesa, che ieri ha retto molto bene, va detto, e nonostante in porta ci fosse Martin Turk, classe 2003, di cui poi parleremo abbondantemente, il problema è che anche a fronte di una buona prestazione i playoff restano lontanissimi, potrebbero addirittura allontanarsi ancora un po'. Questo qualcuno lo legge come un potenziale punto salvezza, perché no, assolutamente ci può stare, bisogna vedere come si concluderà questa giornata. Allora, prima di tutto la riepiloghiamo. Ieri si è giocata Alessandria-Perugia, vittoria del Perugia per 2-1, quindi Perugia che scappa in avanti e ora è sesto con 41 punti, Alessandria che resta quindi a rappresentare la soglia del quinto posto, potenzialmente play-out, poi lì dipende dalla differenza tra Alessandria o comunque tra la quintultima e la quartultima. Naturalmente speriamo che questi discorsi non ci coinvolgano, e finora restano lì. Abbiamo guadagnato un punto in più sull'Alessandria, ora siamo a più 6. Poi si è giocato Cremonese-Vicenza 0-0. Questa Cremonese, insomma, un po' schizofrenica anche lei, come qualche altra squadra di Serie B, ma a riprova che non c'è mai nulla di scontato in questo campionato. Pisa-Parma 0-0. Il Monza ha vinto a Pordenone 4-1. Attenzione al Monza che, insomma, sta risalendo in maniera importante. E poi un risultato forse sorprendente, forse no, la vittoria per 5-1 della SPAL sulla Ternana, che ci aveva sconfitto al Tardini. Non c'era parso, onestamente, la Ternana è una squadra irresistibile, però insomma, se non avevamo vinto, delle domande dobbiamo e dovevamo farcele. La SPAL è la nostra prossima avversaria, attenzione, arriverà gasata da questo 5-1, SPAL che tra l'altro ci segue in classifica con 27 punti, il Parma ne ha 29, ribadisco, l'ottavo posto al momento è rappresentato dall'Ascoli che ha 39 punti, però andiamo a vedere appunto come si conclude questa giornata, perché il Benevento gioca col Como oggi alle 18.30, poi c'è Brescia-Ascoli, appunto Crotone-Cosenza, Frosinone-Regina e Lecce-Cittadella. Insomma, lo dico già, per quanto riguarda i più ottimisti, quelli che ancora confidano nei playoff, per carità, secondo me può essere una speranza, perlomeno una speranza ancora legittima, anche se veramente molto 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 difficile. Ebbene, è facile, che è possibile che l'ottavo posto questa sera sia ancora più lontano dei 10 punti attuali, quindi insomma sta diventando veramente una missione, sì, ai limiti dell'impossibile. Mi state già scrivendo in tanti, allora facciamo così, sentiamo il punto di Marco Balestrazzi sulla partita di ieri, poi torniamo col primo ospite con i vostri messaggi.
Un punto prezioso, un'occasione mancata, un pareggio dai due volti. Il Parma torna da Pisa con un pizzico di fiducia in più, ma ancora tanti punti interrogativi. Perché se da un lato la prestazione finalmente c'è stata fuori casa, contro una big, e non si sarebbe rubato nulla vincendo, dall'altro viene da chiedersi perché soltanto ora, soltanto in rare occasioni, si sia vista una squadra così sul pezzo. La zona playoff è lontana, meglio non pensarci. Playout a meno 6. Dietro sale la SPAL, sarà il prossimo avversario, ha travolto la Ternana. L'anno scorso il tormentone erano le rimonte subite, quest'anno le chance fallite. Di vincere, di segnare, al momento giusto. All'Arena Garibaldi le note liete sono arrivate dalla difesa. Molto incoraggiante il debutto di Turk tra i pali. Puntuali del Prato, Daniele Cobaut, male invece Koulibaly. Molta corsa e altrettanti errori tecnici. Meglio Correa. Mann si sta adattando al ruolo di esterno. Chissà che un giorno non giochi a destra per arrivare alla conclusione. Juric, dopo le tante prove negative, è piaciuto. A corto di ossigeno Bernabé e Vasquez. E qui emergono gli errori di mercato. Un'altra pedina in rosa serviva come l'aria. Cassata e Schiattarella poi sono ancora ai box. La coperta ha un buco in mezzo. Un dato, soltanto Simi tra i nuovi acquisti è disponibile al momento. L'infermeria piena a questo punto non pare, solo sfortuna. Da un po' abbiamo imparato che in casa Parma una rondine non fa primavera. Quanto vale il punto di Pisa? Lo diranno le prossime sfide.
Palla in tribuna.
Eh sì, lo diranno le prossime sfide. Allora, sul tema, visto che la prossima è quella con la SPAL, leggo il messaggio di un nostro radioascoltatore che non si firma, ma insomma ci scrive spesso e dovrebbe essere Lorenzo. Dice: la SPAL fa paura, 5 gol ad una squadra che a noi ne ha fatti 3. Prepariamo il pallottoliere, punto di domanda. E poi dice: sarebbe bello vedere in campo Bernabé e Schiattarella. Purtroppo Schiattarella è infortunato. Insomma, la proprietà transitiva nel calcio non sempre vale. Speriamo che non valga neanche sabato, ovviamente. Per Parma SPAL, di questo e di molto altro, parliamo con il nostro primo ospite, che è Marco Bernardini, giornalista della Gazzetta di Parma. Ciao Marco, buon pomeriggio e ben ritrovato.
Ciao, buon pomeriggio a te Alberto e a tutti i radioascoltatori di Palla in Tribuna.
Allora Marco, visto che adesso chiedo anche a te se quelli di ieri sono per te due punti persi oppure un punto guadagnato, ti leggo prima i messaggi che ci hanno già scritto i nostri radioascoltatori. Diegone da Collecchio dice: io sono mediamente soddisfatto, ieri pomeriggio firmavo per un pareggio, però non mi aspettavo un Parma così concentrato e con atteggiamento. Peccato, potevamo portare a casa una vittoria se giocassimo sempre così, e dice: speriamo beh. Poi Romano che dice: sono due punti persi e non si capisce perché a Parma ultimamente gli attaccanti non riescano a incidere, come peraltro gli innumerevoli infortuni dei giocatori. E poi ancora, ieri due punti persi purtroppo. E poi Ampo 60 che dice: Marco Balestrazzi ieri nell'intervista post partita a Iachini gli ha chiesto se farà mai giocare mano a destra, lui ha glissato e non ha risposto, riusciremo a vederlo giocare nel suo ruolo? Mi appunto questo tema perché poi lo affronteremo. Marco Bernardini, però appunto ti chiedo subito, quello di ieri è un punto guadagnato o sono due persi?
Io credo siano due punti persi alla luce dei risultati precedenti e alla luce del fatto che il Parma ha avuto le occasioni per andare a vincere la partita e non avrebbe rubato nulla. L'aspetto forse un po' preoccupante di tutto ciò è che ci stiamo quasi abituando, no? Siamo quasi sorpresi, no? Di fronte a buone prestazioni, perché realmente il Parma nell'ultimo anno e mezzo ha combinato poco nulla sul campo e quindi siamo quasi contenti, no? Della prestazione sul campo del Pisa, quando comunque a mio parere se ti chiami Parma devi andare a Pisa, ripeto, è un punto, possiamo dire, di ripartenza, però alla luce delle due sconfitte precedenti, a fine il bilancio di quest'ultima settimana dopo Pordenone, quindi da Cremona, Ternana e Pisa, è fortemente in deficit perché parla di un solo pareggio in 3 gare e ovviamente il Parma non può essere contento. È stata sicuramente una delle migliori prestazioni del Parma di Iachini, se non la migliore probabilmente in questo campionato. È chiaro che dietro è tornata a essere la squadra concentrata delle prime partite a gestione Iachini, purtroppo davanti è mancato qualcosina in fase di finalizzazione.
Allora, infatti ti leggo il messaggio di Vito che dice: bisogna dire che molte volte ci facciamo trasportare solo dai risultati, perché ultimamente le prestazioni ci sono sempre, guardate le statistiche. Io sono fiducioso, Vito, che chiude con un Forza Parma. Beh, insomma, in parte non gli si può dare torto al nostro radioascoltatore. Va detto, Marco Bernardini, che poi le prestazioni sono fatte di tutto quello che serve anche per arrivare al risultato, quindi mancanza di disattenzioni in difesa e quella capacità anche di finalizzare poi le occasioni create, altrimenti insomma manca poi qualcosa.
Sì, la sensazione è che, come ha detto anche alla vigilia Iachini, la coperta sia un pochino corta, perché non appena Iachini ha provato a trovare un sistema per poter costruire di più, di conseguenza dietro si è subito anche di più, ecco. Quindi probabilmente ieri è tornato un Parma un po' più equilibrato, un po' più concentrato, che ha concesso il minimo sindacale e comunque ha creato quelle 3-4 circostanze, occasioni per poter provare a portare a casa la partita, ecco. Quindi è sempre un discorso di equilibrio. Chiaro che nelle ultime partite sicuramente le statistiche, i numeri sono a favore del Parma, è brutto da dire perché stiamo comunque a commentare due sconfitte pesanti con 6 gol al passivo. Indubbiamente ieri c'è stata forse uno step successivo, un Parma che ha continuato a costruire, ma a differenza delle due precedenti prestazioni ha sicuramente concesso di meno, e chi ha assistito alla partita ha avuto la sensazione che probabilmente tra le due squadre quella che si è andata più vicino a vincere è stata proprio il Parma.
Marco ci scrive, Luciano dice: siamo ben strani qui a Parma, basta il pareggio a Pisa e si ricomincia a parlare di playoff. Per favore, siamo realisti, finiamo il campionato, poi l'anno prossimo si vedrà. Allora, io ho specificato che si allontanano ulteriormente i playoff, probabilmente nella migliore delle ipotesi restano a più 10, che è davvero tanto. Ci sono dei precedenti di squadre che comunque ce l'hanno fatta, ripeto, l'ho definita in apertura di trasmissione una impresa al limite dell'impossibile. Finché la matematica non ti dice che è impossibile, è giusto, se non altro secondo me, considerarla in questi casi, in questi termini. Io poi sono piuttosto d'accordo con Luciano, cioè la vedo veramente durissima,
veramente dura.
Sì, e importante, concordo con lui, cercare di comunque sì assolutamente ragionare, guardare a cosa si può fare per migliorare questa squadra in ottica dell'anno prossimo. Non so tu, Marco, come la veda.
Sì, sì, assolutamente. Io penso che il Parma debba ragionare partita dopo partita. Oggi fare delle tabelle di marcia in chiave playoff mi sembra troppo prematuro. Sono tante squadre davanti. Io credo che il Parma abbia il dovere di continuare a giocarsela fino alla fine, perché appunto ti chiami anche Parma e hai il dovere comunque di scendere in campo sempre per vincere. È chiaro che c'è la matematica, ci sono i numeri che sicuramente condannano il Parma in una corsa playoff. Ecco, potrebbero essere utili queste ultime giornate di campionato per capire su quali basi ripartire poi dal prossimo anno. Sono assolutamente d'accordo, quindi lanciare magari qualche giovane, poi magari ci sarà anche occasione di parlare di Martin Tour, che ieri sicuramente ha rappresentato una delle note più liete del Parma, e capire su chi si potrà puntare nel prossimo campionato. Col Parma è rimasto troppe volte scottato, tutte le volte che il Parma ha fatto un risultato positivo, una buona prestazione, si è tornato a parlare di playoff, però in realtà poi il Parma è sempre mancata quella continuità, no? Quest'anno da poter inanellare 2 o 3 risultati positivi e poter tornare a sperare proprio concretamente in un piazzamento tra le prime 8. Oggi onestamente poi ci saranno anche le ultime 5 partite, quindi poi stasera sicuramente ci sarà ancora un quadro più chiaro della classifica. Per oggi pensare ai playoff mi sembra troppo prematuro, anche alla luce di tanti impegni ravvicinati e delle tante assenze che ancora stanno falcidiando il Parma.
Diciamo che se il Parma vuole in qualche modo ancora poter pensare di agganciare i playoff, deve cominciare prima a dimostrare di sapere vincere contro chiunque. Ieri non ci sei andato lontanissimo, cioè io non li ho visti nessuno, 17 punti di distacco fra il Parma ed il Pisa. Però alla fine della fiera non hai vinto.
Assolutamente, tra l'altro si era detto prima di questo filotto di 7 partite in 3 settimane che alla fine avremmo forse capito dove sarebbe arrivato il Parma. Ad oggi il bilancio dice 4 punti in 4 partite, di cui l'unica vittoria raccolta col fanalino di coda Pordenone. Quindi è palese che se le prestazioni effettivamente ci sono state, perché comunque possiamo dire che sicuramente si è visto un Parma migliore rispetto ad altre versioni dei primi mesi di stagione, però è indubbio che 4 punti in 4 partite non permettono di fare troppi sogni di gloria.
Allora, ti leggo un altro messaggio. 2 punti persi, dice Fabrizio. Comunque complimenti a Iachini, che ha utilizzato Mani in una posizione interessante. La squadra ieri era ben messa in campo. Ecco, l'avevamo detto, avremmo parlato di Mani, lo facciamo ora. Quindi vedi, Marco, a qualcuno piace sulla destra, a qualcuno a qualcuno piace sulla sinistra, dove l'ha messo Iachini, a qualcuno lo vorrebbe invece sulla destra, dove potrebbe rientrare forse in un 3-5-2, almeno per come l'ha spiegata Iachini, che poi in qualche modo in realtà ieri l'ha spiegato al microfono di Balestrazzi. Lui preferisce uno che dia ampiezza, quindi che si allarghi con il destro e vada a crossare in mezzo. Tu come lo vedi, Man?
Guarda, io devo veramente fare i complimenti a Dennis Mann, perché ieri è stato in assoluto il giocatore che mi è piaciuto di più, non fosse altro per applicazione e spirito di sacrificio. Era la seconda partita in pochi giorni, è chiaramente un ruolo in cui non è il suo, non è il ruolo a lui più congeniale, però si è dato da fare, ha dimostrato grande continuità all'arco in 90 minuti, e non è un caso che Iachini lo abbia tenuto in campo per tutta la gara, ed è un giocatore che anche lontano dalla porta può essere utile, perché era su Petrano Merca. Poi chiaro che io sono un fautore dei piedi invertiti, e quindi Mann sicuramente a destra potrebbe essere più pericoloso, però credo sia poi una questione di abitudine, ecco. È chiaro che è un ruolo per lui completamente nuovo, penso che Iachini faccia bene a insistere, anche perché in questo momento poi scarseggiano le alternative, perché se andiamo a vedere ancora i box Costa, Koulibaly lo vede più a destra, anche se poi a destra una nota vorrei spenderla anche per Félix Correa, che comunque quando è entrato in alcuni spezzoni a gestione Iachini non ha assolutamente fatto male, anche se forse pecca un po' di precisione e di ultimo tocco, mettiamola così. Però sicuramente Dennis Mann è una nota assolutamente lieta. Iachini ha capito che davanti c'è forse più abbondanza che in altre reparti, e sta cercando di adattare alcuni elementi offensivi anche ai ruoli un po' più defilati. Apprezzabile sicuramente il coraggio dell'allenatore di insomma provare a fare il quinto con risultati adesso più confortanti a Mann, e sicuramente una nota di merito anche al ragazzo che, dopo tutto il tourbillon di voci che l'hanno riguardato nel mese di gennaio, dopo questo fardello comunque, perché rappresenta pur sempre l'investimento più corposo dell'era Kraus, si sta calando nella parte e sembra più inserito all'interno dell'ambiente Parma in queste ultime partite.
Allora, Marco Bernardini, resta in linea, ti facciamo sentire, lo facciamo sentire anche a tutti i radioascoltatori, quello che ha detto ieri Beppe Iachini e anche Martin Turk, così poi tocchiamo anche questo argomento.
È un peccato vero, perché ogni partita però ce la giochiamo sui singoli episodi, non c'è stata magari quella zampata giusta per poter portare a casa noi nei momenti decisivi della partita i tre punti a casa. Le partite poi si cambiano. Se sei decisivo quando c'è da mettere la palla dentro, è chiaro che il giudizio della partita, il giudizio di tutto, anche il morale della
squadra. Ma si può allenare questo aspetto? Si può allenare l'aspetto di essere decisivi sotto porta, perché manca sempre quello?
Lo alleniamo durante la settimana, conclusione in porta, la precisione, rivediamo video, ne parliamo, però è chiaro che poi quando è lì, cioè, c'è una parola che ti vorrei dire ma non te la dico, perché se no ci vuole anche un po'. Tu hai detto come ha respinto un giocatore loro la palla col sederino, diciamo, dai.
Ci crede ancora ai playoff?
Noi giocheremo da tutte le partite, come da quando sono arrivato, con la squadra, dando tutto in campo, con lo spirito, l'intensità, l'aggressività, l'organizzazione di gioco che voglio dare alla squadra, la mentalità, l'atteggiamento.
Debutto perfetto, da sogno.
Hai fatto un'uscita che a qualcuno ha ricordato, sarà perché ti alleni con lui durante la settimana, quella famosa che fece Gigi Buffon al suo debutto, è vero?
È vero, devo dire che prima della partita ho guardato gli highlights suoi, che quando ha debuttato, e devo dire che mi ha emozionato, forse anche per quello la similitudine tra i due gesti.
Come vedi il campionato del Parma dopo questa parità? È un punto importante per voi?
Sì, è molto importante, però dobbiamo guardare partita dopo partita. Adesso c'è la spalla, dobbiamo vincere contro di loro e dobbiamo preparare questa partita.
E insomma, questo era Martin Turk, si è disimpegnato bene Marco Bernardini. Bello l'aneddoto del video del debutto di Buffon che gli hanno fatto vedere.
Denota anche grande umiltà, anche perché insomma non è usuale vedere un ragazzino che, tra l'altro, nel quando ha debuttato Buffon in Serie A, ovviamente non era ancora nato, e insomma... guardare queste cose, sicuramente quest'anno Turk è cresciuto molto, io penso che avere al fianco un colosso, un monumento come Buffon lo abbia aiutato molto, però davvero ieri non ha tradito la benché minima emozione, mi è piaciuto molto soprattutto nelle uscite basse, perché è stato veramente attento, nelle due o tre situazioni all'interno dell'area piccola si è disimpegnato alla grande, quindi sicuramente una nota molto molto lieta, e credo che questo sia poi l'atteggiamento giusto, no? Che debbano avere i giovani che indossano la maglia crociata, giocatori che si mettono a disposizione del gruppo e riescono a non far sentire l'assenza anche di giocatori, senatori importanti come Gigi Buffon.
Marco, invece, Iachini ha toccato l'argomento del poco cinismo, mettiamolo così, forse anche un pelo di sfortuna, però difficile parlare di sfortuna e ci riferiamo soprattutto ai gol sbagliati da Simi. Allora, ricordo a tutti che i più fedeli ascoltatori della nostra trasmissione si ricorderanno che quando arrivò Simi interpellammo, anche perché eravamo nei pressi della partita con il Crotone, un collega proprio di Crotone che ci disse: guardate, attenzione, Simi vi farà incavolare per come sbaglierà certi gol, però dovete avere pazienza perché comunque lui è un attaccante, un uomo d'area e alla fine vi ripagherà. Bisogna dire, Marco, è stato rilevato anche ieri nel corso di Bar Sport, che lui è bravo a farsi trovare al posto giusto nel momento giusto, poi però manca, fatto 30 non riesce a far 31, ecco.
Guarda, Alberto, il paradosso è che probabilmente Simi è stato proprio preso per questo tipo di occasioni, nel senso che era l'uomo d'area che probabilmente mancava al Parma. Io l'anno scorso al Crotone l'ho osservato da vicino, lui ha fatto tanti gol sporchi, no? In mischia, in area piccola, non ha una grandissima tecnica, poi l'unico gol da fuori area si è arrivato un tiro di punta da calcetto con la Lazio, tutti gli altri gol sono stati veramente fatti da posizione molto molto ravvicinata, e ce ne ricordiamo bene due, ne segnò anche contro il Parma al Tardini. È un giocatore così, un giocatore d'area che partecipa probabilmente poco al gioco. In realtà in queste prime giornate sì, mi si è dato anche da fare lontano dall'area, poi nelle occasioni chiave, mi viene in mente a Cremona, quando solo davanti a Carnesecchi ha fallito clamorosamente il 2-3, e ancora di più le due occasioni di ieri, perché anche il colpo di testa non era un'occasione impossibile per un giocatore come Simi, che ha segnato 40 gol in due anni tra Serie B e Serie A, ma soprattutto la seconda, ecco lì ci aspetta sicuramente maggior cinismo. Lui sicuramente è bravo a smarcarsi, perché lì si è trovato veramente al posto giusto, al momento giusto, gli è proprio mancata la coordinazione e la possibilità di concludere in maniera più convinta verso la porta, e credo che a quel punto lì sicuramente l'Everde non sarebbe mai riuscito a intervenire su quel tiro. Ed è un peccato, perché cominciano ad essere tanti i gol pesanti sbagliati da Simi, che avrebbero potuto dare sicuramente dei punti in più al Parma. Non sappiamo quanti avrebbero potuto dare a Cremona, perché sarebbe comunque stato il gol del 2-3, quindi poi ci sarebbe stata, potrebbe essere un'altra partita, però non avrò mai la controprova come sarebbe andata a finire. Ieri sicuramente quel gol sbagliato da Simi, possiamo dirlo, insomma, senza il beneficio del dubbio, è costato due punti in classifica al Parma.
Eh sì, assolutamente. Grazie per essere stato con noi anche oggi, Marco Bernardini. A presto.
Grazie a te, buon lavoro.
Allora, continuo a leggere dei messaggi. Sempre Lorenzo ci chiede: quando tornano Pandev e Buffon? Non si sa, ma sicuramente, anzi, quasi sì, direi sicuramente, perché ieri Iachini lo ha fatto capire, lo ha praticamente detto in maniera esplicita: non ci saranno con la spalla, anzi con la spalla. Da quel che abbiamo capito dalle sue parole, anche se si sta sempre molto attenti a non sbilanciarsi, non rientrerà nessuno. Poi sempre Lorenzo ci chiede: Danilo squalificato, chi giocherà al suo posto sabato? Beh, credo che l'unica alternativa sia Osorio, vedremo. Continuate a scriverci al 333-9200170. Diteci anche se vedreste qualche variazione in attacco. Parlo dell'attacco perché di fatto è l'unico ruolo dove c'è qualche cambio possibile fra Tutino. Ieri insomma, Tutino ha anche rischiato di segnare, tra l'altro ha avuto una buona occasione, non è riuscito a concretizzarla, però insomma fra Tutino, Simi, Benedici, anche Inglese, è l'unico reparto dove c'è un po' di scelta. Adesso andiamo in pubblicità e poi ci ritroviamo qui con nuovi ospiti, a fra poco.
Palla in tribuna.
Farmacia Stadio Tardini, buongiorno.
Buongiorno, potrei eseguire un elettrocardiogramma e un ultrapressorio?
Certo, e anche le autoanalisi del sangue, test per infiammazione da cibo. Può chiedere consigli su fiori di Bach, omeopatia, dermocosmesi, prodotti per animali. Siamo a Parma, in Piazzale Risorgimento 1C, di fianco all'entrata dello Stadio Tardini. Info 0521 28 71 14, www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
Fantastico, arrivo subito.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute.
Da oltre 25 anni il mercatino dell'usato di Via Rapallo a Parma trasforma il tuo usato in denaro. Da noi puoi esporre gratuitamente tutto ciò che vuoi, ricavando fino al 65% del prezzo di vendita. In 1000 metri di esposizione di mobili e oggettistica di design e vintage, capi di abbigliamento firmato, elettrodomestici, hi-fi, antiquariato e tanto altro. Il mercatino è amico dell'ambiente perché ricicla e non inquina. Cambia il tuo stile di vita, passa ad un'economia circolare. A Parma, Via Rapallo 4, laterale di Via Spezia. Info allo 0521 94 27 84, anche sui social Mercatino dell'Usato Parma. Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Oh, cos'è ma stasera?
Stasera? Stasera che è la partita del ballo.
Sì, ma mi vuoi mangiare bene.
Tutto, guardiamo la partita e mangiamo bene.
Sì, ma andova, am fagnir mat.
Allora, tra sesamo.
Il Damat è arrivato alla Giovane Italia e fa vedere tutte le partite del Parma. Damat, Giovane Italia, Parma e Tortei.
Guardiamo la partita e mangiamo bene.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata. Radio Parma. Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta, vado subito con i vostri messaggi. Ma su Simi c'era il rigore all'ultimo minuto? Ma onestamente secondo me no, come non c'era neanche quello reclamato dal Pisa. E poi Stefano 58 che chiede: sabato Danilo squalificato, ma Valenti che 10 giorni fa ha giocato tutta la partita con la Primavera, che fine ha fatto? Beh, è ancora indisponibile, ieri non era neanche in panchina, sì, stagione veramente tribolata per Valenti. Ora invece do il benvenuto al mio secondo ospite, che è Stefano Ramenzoni, dirigente della Picardo Traversetolo, ma soprattutto grande tifoso e competente di tutto quello che accade in casa Parma. Ciao Stefano, ben ritrovato.
Ciao Alberto, ciao, grazie mille. Non competente sei... è un titolo che non merita.
Sei un tifoso assolutamente, come posso dire, obiettivo, ecco, obiettivo. Vabbè, questo mi sento assolutamente di poterlo dire ed è già tanto, Stefano, allora, con l'obiettività che ti contraddistingue, analizzami un po' il pareggio di ieri sera.
Ma guarda, cioè, è chiaro che se uno esamina la partita non può dire che non sia stato un buon pareggio, perché se c'era una squadra che avrebbe meritato di vincere, sarebbe stato il Parma. È chiaro che purtroppo la si esamina poi anche sulla base della classifica, e allora purtroppo ti viene a dire che sono due punti buttati, perché hai accumulato un distacco tale per cui diventa preoccupante quando poi non riesci nemmeno a vincere partite che meriteresti di vincere, seppur difficili, perché onestamente prima della partita ieri, se non avessero detto fermi un pareggio, l'avrei fermato, ma senza grossi problemi. Poi vedi la partita e dici, insomma, se non sfrutti neanche quelle occasioni qua, non sono dei segnali, ecco.
Cos'è che manca secondo te a questo Parma in questo momento? Abbiamo fatto tante analisi durante l'anno, ma in questo momento, a questo punto del campionato?
In questo momento forse ci vorrebbe anche... una delle poche cose su cui sono d'accordo con Iachini è anche la botta di, fra virgolette...
qualche episodio favorevole, mettiamo
qualche
così.
Qualche episodio favorevole, perché onestamente con tutte le colpe che abbiamo, e ne abbiamo tante, non è che ci stia proprio neanche poi nelle ultime partite girando molto bene. Perché con tutti i nostri demeriti, con la Tartanana comunque non meritavi mai di perdere,
sono
a Cremona con degli errori marchiani, però la prestazione non è che fosse mancata, e ieri sera, però sai, dopo la fine l'errore dell'attaccante, l'errore del difensore fanno comunque parte del gioco, quindi gli errori incidono, e è chiaro che cos'è che manca? Manca fare meno errori, perché è chiaro che se tu sbagli un gol davanti alla porta o perdi clamorosamente una marcatura in area di rigore, a questi livelli gli errori si pagano, c'è poco da fare, insomma, questo è.
Stefano Ramenzoni, c'è una serie di partite ravvicinata, ci siamo praticamente nel pieno in questo momento. Come la vedi per quanto riguarda soprattutto il centrocampo? Perché poi l'abbiamo detto, tutto sommato davanti i cambi ci sono, peccato manchi Pandev, che davvero sembrava poter dare qualcosa in più. A centrocampo siamo molto tirati.
Il centrocampo però è l'errore, secondo me, che ci portiamo da inizio campionato, perché mi ricordo che insomma già quando si era fiduciosi un po' tutti, primo, a inizio campionato, però ci aveva dei dubbi proprio anche numericamente
su
come fosse strutturato il centrocampo. Dubbi che sono stati rafforzati ancora dopo tutte le problematiche che si erano ormai viste e straviste al mercato di gennaio, perché alla fine c'è stato arrivato solo Cassata, che insomma la sua storia dice che ha giocato pochissimo.
Sì. Tra l'altro ha avuto una micro frattura al piede, quindi lì è anche sfortuna. E tra l'altro micro frattura al piede, l'abbiamo detto tante volte su queste frequenze, per un calciatore è veramente un problema.
Ha maggior ragione che secondo me andava ricercato comunque, perché già la stagione non è che sia quella che è, insomma, Scozzarella ha l'età che ha, insomma, devi mettere in conto poi una stagione del genere.
Sì.
E comunque tu hai dei problemi grossi, perché questa è una squadra che secondo me non è poi neanche vero, come sento in giro, che siamo scarsi e basta, ma ci sono anche dei buoni giocatori. Il problema è che spesso questi buoni giocatori fai fatica a farli giocare insieme, perché poi manca l'equilibrio.
Vero.
Perché non si può dire che Vasquez o Bernabé non siano due buonissimi giocatori. Il problema è che poi hanno un ruolo tale per cui, perché Bernabé non è un giocatore che gioca davanti alla difesa, poi per l'amor del cielo si è adattato Brunetta, lo possono adattare anche lui, ma mi pare un giocatore che abbia anche il tempo dell'inserimento e una buona gamba, e andrebbe secondo me sfruttato magari più da interno, o se si cambiasse il modulo in una fase un attimino più offensiva. Il problema grosso è che poi tu non hai un giocatore che possa giocare realmente davanti alla difesa, e quindi c'è poco da fare. Cioè,
tu che sei...
sono e quelli dovranno giocare. Ma...
ecco, ma tu che sei tra l'altro un dirigente della Piccardo Traversetto, che sta facendo bene in eccellenza, ma tu da dirigente come ragioneresti su questo Parma da qui alla fine della stagione? Cioè, penseresti già alla prossima stagione o cercheresti comunque conciliare?
Parto sempre, no, assolutamente. Secondo me, da questo punto, cioè, fino a che c'è una possibilità di arrivare ai playoff, tutte le devi giocare, assolutamente fino in fondo. Perché poi, se fai tanto arrivare ai playoff, poi bisogna vedere come ci si arriva. Insomma, una squadra che ha dei giocatori di classe, anche come il Parma, soprattutto che ti possono risolvere. Non è comunque... Se incontrassi il Parma nei playoff non sarei mai tranquillo.
Sì, sì, l'ha detto anche ieri D'Angelo, di fatto.
Da questo punto di vista qui io ti dico che assolutamente noi dobbiamo provare ad arrivare ai playoff a tutti i costi, finché la matematica ci dà una possibilità. Dopo eventualmente si penserà alla prossima stagione, sempre che il non arrivare ai playoff non implichi restare coinvolti in una lotta per il play-out.
Ecco, perché, sì, a volte diciamo che a volte abbassare l'asticella rischia di farla poi abbassare troppo nella testa dei giocatori.
Io, insomma, è una frase fatta, no? Però purtroppo è così. Cioè, bisogna affrontare partita per partita, cercare di portare a casa il massimo da ogni partita e poi fare i conti. Ma non c'è altra soluzione, anche se mi rendo conto che è un'ovvietà, però è vero, c'è poco da fare. Quindi giocare partita per partita, cioè, è chiaro che hai bisogno di un filotto di risultati.
Sì, assolutamente.
Questo è evidente, insomma, non... Io te l'ho detto prima, la mia speranza è che magari un episodio o qualche cosa possa sbloccare. Però sai, mi ero già illuso dopo la vittoria col Cittadella, con il Vicenza.
Sì.
Quindi non commetterò lo stesso errore due volte, insomma.
No.
Dopo una prestazione buona, comunque buona, sì, insomma, diciamo discreta, perché a Cremona io non sono uno di quelli che era stato poi così drastico. Poi piatti una partita del genere con la Cremonese, con delle cose, poi ad un inizio secondo tempo la partita con la Ternana, scusami, sì. Che è stata
è vero.
Cioè, devastante, cioè, non, hai approcciato male la partita, l'hai rimediata, torni in campo nel secondo tempo commettendo ancora lo stesso errore,
male.
Cosa la rete di una gravità inaudita, secondo me,
assolutamente.
Guarda, io ho reagito, mi è sembrato comunque che ci abbiano dato, però insomma ci vuole una serie di partite con questa tigna qui prima di poter dire che ok, abbiamo capito, altrimenti non è lecito ancora fidarsi.
Assolutamente, grazie Stefano Ramenzoni, alla prossima.
Grazie a te Alberto, sempre gentilissimo.
Piacere è sempre assolutamente nostro, ciao Stefano. E allora, insomma, avete capito il discorso, un po' quello che facciamo prima, adesso finché la matematica, lo diceva anche Marco Bernardini, finché la matematica non ci condanna, è giusto che questa squadra comunque punti al massimo degli obiettivi. Naturalmente qui bisogna ragionare solo partita per partita e buttare, come dicono molti di voi, buttare un occhio sempre alle spalle. Adesso tra poco vi faccio ascoltare anche le parole che ha detto Luca D'Angelo, allenatore di un Pisa che tutto sommato devo dire non è che mi abbia così impressionato tra l'andata e il ritorno. Ottima squadra, però secondo me per la salita in Serie A, per la promozione, ha qualcosa in meno rispetto ad altre. ma probabilmente lo sanno anche in casa Pisa, e per questo il loro campionato è poi così buono, visto che sono al secondo posto. Gianluca ci chiede ancora se girano voci insistenti di Lucarelli al posto di Ribalta. Vi risulta? No, in questo momento non ci risulta. Insomma, poi si vedrà cosa succederà in casa Parma se l'andamento continuasse ad essere questo. Ora vi faccio sentire le parole nel dopo partita di mister Luca D'Angelo.
Sì, è stata una partita equilibrata, dove noi però nel primo tempo abbiamo avuto almeno tre possibilità di passare in vantaggio contro nessuna del Parma, e nel secondo tempo invece le due occasioni più grosse le ha avute il Parma, anche se noi abbiamo avuto la palla di Cohen, che quella una tu per tu che ha parato il portiere, e l'altra che era diretta in porta, perciò o era rigore o cerca sì. No, dico, se, beh, sicuramente era rosso, mancavano 10 minuti, punizione dal limite dell'area, però a parte questo il risultato di parità è giusto, e abbiamo giocato nel primo tempo, a mio avviso, nella maniera giusta, con grande equilibrio. Nel secondo tempo siamo fatti prendere un po' dalla voglia di segnare, rischiando un po' troppo, perché poi di fronte avevamo una squadra che, cioè, dall'inizio in campo aveva Inglese e l'altro ragazzo, che non me lo fate nominare perché è troppo difficile, però che è molto bravo, Vasquez, e in panchina aveva Tutino, Brunetta e Simi. Perciò lì, non bisogna, la classifica non bisogna guardarla quando si affrontano le squadre, perché uno dice, vabbè, c'è la differenza di punti, però sulla qualità e il valore dei giocatori del Parma, non c'è dubbio, non è che l'hanno dimostrato oggi, ed è una squadra che è ancora pericolosa per il raggiungimento dei playoff, che è in grado di vincere 3-4 partite di fila, è una squadra forte. Il fatto che alla fine Nicolas abbia fatto in pratica una sola parata testimonia ancora di più che la nostra squadra è una squadra tosta, che oggi ha pagato un po' di stanchezza, soprattutto negli ultimi 20-25 minuti, e anche un po' che...
Insomma, questo era D'Angelo sul Parma, soprattutto. Ha detto: il Parma è una squadra capace di fare 3-4 vittorie di fila. Insomma, speriamo, perché qui, se non erro, anzi non erro, ci siamo fermati al massimo a 2 quest'anno. Insomma, speriamo che l'allenatore del Pisa ci azzecchi, ecco, su questo. Però anche lui, insomma, ha riconosciuto i meriti del Parma. Sì, a Pisa si continua a parlare di questo presunto rigore, comunque fallo da ultimo uomo. Non ci è sembrato tale, comunque, tant'è, agli annali passa questo 0-0. Noi invece adesso andiamo in pubblicità e poi ci ritroviamo qui per l'ultima parte di questa puntata.
Palla in tribuna.
Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
Farmacia Stadio Tardini, buongiorno.
Buongiorno, potrei eseguire un elettrocardiogramma e un ultrapressorio?
Certo, e anche le autoanalisi del sangue, test per infiammazione da cibo. Può chiedere consigli su fiori di Bach, omeopatia, dermocosmesi, prodotti per animali. Siamo a Parma, in Piazzale Risorgimento 1C, di fianco all'entrata dello Stadio Tardini. Info 0521 28 71 14, www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
Fantastico, arrivo subito.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute.
Da oltre 25 anni il mercatino dell'usato di Via Rapallo a Parma trasforma il tuo usato in denaro. Da noi puoi esporre gratuitamente tutto ciò che vuoi, ricavando fino al 65% del prezzo di vendita. In 1000 metri di esposizione di mobili e oggettistica di design e vintage, capi di abbigliamento firmato, elettrodomestici, hi-fi, antiquariato e tanto altro. Il mercatino è amico dell'ambiente perché ricicla e non inquina. Cambia il tuo stile di vita, passa ad un'economia circolare. A Parma, Via Rapallo 4, laterale di Via Spezia. Info allo 0521 94 27 84, anche sui social Mercatino dell'Usato Parma.
Dal 1975 Radio Parma, la prima nata Radio. Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta per continuare a parlare della partita di ieri con il Pisa e proiettarci anche verso quella con la SPAL di sabato. Lo facciamo adesso con un nuovo ospite che è Matteo Caselli, tifoso del gruppo degli Asprillas, tifoso sanguigno ma che poi riesce anche ad essere anche lui piuttosto obiettivo, direi. Ciao Matteo, ben ritrovato.
Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio a te Alberto, grazie per l'invito.
Matteo, tu che sei appunto un tifoso che vive con una certa passionalità la partita, come hai reagito ai due gol sbagliati da Simi, soprattutto il secondo?
Io l'ho detto ieri sera, mi è venuto il magone, perché non siamo in una fase in cui non riesco nemmeno più a arrabbiarmi, cioè, e anche perché alla fine ieri è il simbolo di una stagione, nel senso che anche quando poi te lo meriti come ieri, perché il Parma ieri meritava di metterlo dentro, specialmente il secondo, non riesci a farlo in una maniera che è quasi tragicomica.
Sì, umanamente viene quasi da empatizzare con Simi, no? In queste cose, cioè dopo un errore così, sì, un po' t'arrabbi, ma quasi non riesci, cioè non ci credi, ti fa quasi tenerezza, ecco.
Poi io ho anche pensato questo, nel senso che Simi è un attaccante che ha fatto 20 gol 2 anni fa in Serie B, 20 gol l'anno scorso in Serie A. Secondo me poi c'è qualcosa anche nell'aria che è a casa nostra, nel senso che un attaccante non può diventare grammo istantaneamente appena arriva, appena supera l'enza. Cioè, ci deve essere qualcosa però che li fa diventare balordi. Nel senso che adesso, a parte le battute, è vero che Inzaghi ne ha fatti decine di gol così, con la palla che rimbalzava, sghemba e finiva in porta, però non ce ne va bene da,
sì, perché, perché poi attenzione, sul secondo tiro l'ha colpita talmente male che ha messo fuori causa il portiere, un classico, però il difensore passava di lì e, come ha detto Iachini, col sederino l'ha salvata, ma l'aveva colpita talmente male da mettere fuori causa il portiere, perché poi succede anche questo.
Eh sì, era imprevedibile che finisse lì proprio, e quando le cose tu ci metti tanto del tuo, e questo abbiamo già detto in ogni trasmissione, tutti i commentatori, noi sugli Asprillas, ma poi oltre a quello c'è anche che quando le cose devono andare male, se riescono vanno sempre peggio,
sì,
perché
sì,
quello
sì.
Era una palla che 9 volte su 10 finisce dentro.
Invece il colpo di testa, ecco, lì sul colpo di testa lui conferma tutte le sue lacune proprio da colpitore di testa, nonostante sia altissimo, però davvero di testa ne prende poco, e quando le prende non riesce, cioè ieri un inglese lì non l'avrebbe appoggiata così centrale al portiere, secondo me.
Sì, anche quello è un altro gol clamorosamente mangiato, nel senso che lì inglese, che è encomiabile dal punto di vista dell'impegno, quanto inefficace ormai sfortunatamente nelle sue apparizioni, aveva fatto quello che doveva fare, aveva fatto un cross che meritava soltanto di essere spinto dentro. Insomma, grida vendetta quasi quanto il secondo,
sì,
il
sì.
Primo, nel senso che è solo che l'ha colpita pulita, ma l'ha tirata in bocca al portiere, e di porta ne aveva tanta. Il disastro è che se ci aggiungiamo quello che ha sbagliato a Cremona, io sono convinto che a Cremona, se mette dentro quella il secondo gol, quella partita del Parma non la perde, rischiano di essere già 3 punti sul groppone di Simi.
Sì, assolutamente, sì, no, su questo ti do assolutamente ragione. Non abbiamo ancora toccato l'argomento Brunetta, ieri è entrato nel finale, insomma, anche in un centrocampo che ha pochissimi ricambi, lui davvero non sembra tra le prime, ma neanche tra le seconde scelte di Iachini, un'involuzione rispetto a quello che avevamo visto nelle primissime partite, non mi spingo molto oltre, però col Frosinone aveva fatto una grande partita la prima giornata, poi pian piano si è perso. Come leggi questa sua situazione?
Ma noi tifosi ci innamoriamo e abbiamo anche bisogno di tanto di innamorarci. L'anno scorso aveva giocato qualche partita nel finale di stagione, avevamo detto chissà perché non aveva giocato prima, è un bel giocatore. Quest'anno ha fatto 2 o 3 buone partite e poi è scomparso ancora. Io penso che ormai possiamo dire che se alla fine del prestito con Godoy Cruz dovesse tornare Godoy Cruz non sarebbe un disastro assoluto, ecco. Nel senso che ieri, se fosse stato minimamente arruolabile, e Vasquez era una di quelle giornate che se avesse riposato non sarebbe stato un disastro. Il problema è che l'allenatore, siccome giustamente, non lo ritiene un ricambio. Io sottolineo che se per poco ha rischiato di farci prendere un gol con quella, sbagliata in uscita nei 5 minuti che ha giocato, e se avessimo perso quella partita per un errore individuale sarebbe stato un delitto.
Sì, davvero. Mi piacerebbe però almeno per una volta vederlo giocare nel suo vero ruolo, quello di trequartista, poi magari non cambierebbe il risultato, però credo che proprio trequartista puro non ci abbia praticamente mai giocato Brunetta nel Parma.
No, no, è vero, questo è vero. A sua discolpa c'è un po' il ragionamento che valeva con il povero Somm, che abbiamo contestato dall'inizio, che ha giocato sostanzialmente in tutti i ruoli tranne il suo, fino all'arrivo di Iachini, dove lo ha messo non regista, non terzino, ma lo ha messo in un centrocampo a tre da una parte. E anche lui, Brunetta, alla fine lo stiamo giudicando senza averlo mai visto nel suo ruolo. È anche vero che il Parma ha preso Vázquez,
sì.
I due sono incompatibili.
Tra l'altro ti do quella che è una notizia, sto vedendo qui il confronto di tutte le pagelle dei principali quotidiani sportivi e della Gazzetta di Parma. Somma ha preso 2,6, 3,5,5, media di 5,7, quindi insomma dai, sarebbe promosso a scuola per una volta, insomma. Quasi una notizia, la sta facendo veramente male. Chi invece ha riscontrato giudizi tutti positivi tra 6 e 6,5 è Dennis Mann, del quale tutti elogiano se non altro la grande umiltà e applicazione, mettiamola così, per essersi adattato a quel ruolo. È l'unica posizione secondo te nella quale può giocare in questo Parma?
No, non è l'unica posizione, ma è l'unica posizione in cui lo vede l'allenatore, e quindi alla fine lui si è convinto, e secondo me nelle ultime due partite è stato in tutte e due le occasioni il migliore del Parma. È un ruolo alla fine dove comunque può esprimere parte delle sue potenzialità. L'uomo lo punta e non l'ha mai saltato così tante volte come in queste due partite. Certo, se giocasse seconda punta o Luca Ampollini, ne parla spesso, in una posizione più avanzata, forse sarebbe più adeguato alle sue caratteristiche. Intanto teniamoci un giocatore che corre, ci crede, difende. Non è poco, visto anche l'inizio di stagione, quello che abbiamo visto intorno a gennaio, quando doveva andarsene.
Anche chi doveva andarsene era anche Félix Correa. Quando entra, tutto sommato, allora, fa un po' di confusione, però devo dire che almeno fino lì, insomma, palla al limite dell'area laterale, la porta, non so, certo, ovviamente Correa e Mann sarebbe una scelta in contemporanea, una scelta troppo offensiva. Va detto che insomma è subentrato a Koulibaly, che non ha fatto bene, è veramente un'involuzione dopo qualche buona apparizione, ma lì poteva essere un'illusione quella del... Sto parlando di Koulibaly d'inizio dell'anno. Sì. Come la vedi tu la situazione su quella fascia?
Allora, Koulibaly è un altro esponente degli che rappresenta bene gli innamoramenti che noi tifosi prendiamo.
Sì, bravo, hai ragione.
Di vederne un giocatore, però il fatto che fosse che gli viene molto difficile fare un passaggio di 3 metri si vedeva anche nelle prime 3 partite.
Anche perché, attenzione, bravo Matteo, ma attenzione, poi noi venivamo dall'esperienza scioccante di vedere Somm terzino in quella posizione,
sì.
Quindi era facile anche fare meglio di Somm.
Insomma, noi avevamo assoluto bisogno di trovare qualcuno che ci giocasse lì, e quando sì. Abbiamo visto lui, ha detto va bene. Il problema è che sbagliavi i passaggi anche allora. Quindi, secondo me, quello è un giocatore che adesso ha avuto dei problemi fisici, ma temo che questo sia il suo livello.
Sì.
Correa, secondo me, alla fine l'abbiamo giudicato in maniera molto severa, ma è anche vero che se ieri Simi avesse fatto il suo dovere, avesse fatto gol, quella palla perfetta gliel'aveva data Correa.
È vero.
E siccome Correa non è Cuadrado, perché altrimenti non giocherebbe nel Parma, e forse possiamo accettarlo, però secondo me è un giocatore su cui qualcosa si può costruire, ha dei limiti difensivi, sbaglia dei cross, però punta l'uomo, ogni tanto lo salta, e in una partita come ieri ci avrebbe fatto praticamente vincere la partita.
Invece, tra l'altro, tornando a Koulibaly, va detto che le prime buone prestazioni che aveva offerto, comunque sufficienti, erano state da terzino bloccato di una difesa a 4, insomma c'è una bella differenza rispetto al modo in cui gioca adesso, a 5.
Sì, diciamo che effettivamente è un'altra cosa. Gli vengono chieste cose diverse che evidentemente sono molto meno nelle sue caratteristiche. Quando supera il centrocampo lo si vede molto in difficoltà, e vedergli fare un cross dignitoso è stato ancora un miraggio per ora. Quindi c'è anche questo probabilmente che spiega l'involuzione del giocatore.
Sì. Ieri intanto ha offerto una buona prova Danilo, che non ci sarà contro la SPAL, toccherà Dosorio, immagino.
Sì, Danilo è un peccato, perché viene forse dalla partita migliore fatta da quando gioca a Parma, quella forse più tranquilla, più padrona, e questo è un peccato. Osorio invece viene e non ha giocato dopo una partita, quella Cremona, dove insomma non si è fatto vedere nelle condizioni di migliore di forma. Quindi insomma speriamo, il vero tema è chi si metterà in mezzo alla difesa a governarla, mancando Danilo, e questo è un tema che dovrà risolvere Iachini.
Mamma mia, speriamo bene, insomma arriva una SPAL tra l'altro bella gasata e prolifica. Ti chiedo un giudizio anche sul debutto di Martin Turk.
Beh, è stato un debutto molto buono anche nella misura in cui ha fatto le cose semplici, senza lanciarsi in cose complicate, ma con grande sicurezza. E mi è piaciuto l'umiltà con cui si è calato in questo ruolo, cioè cercando di non far vedere cose stratosferiche, e questo lo ha messo nelle condizioni anche di non commettere errori. E poi insomma ha avuto la serenità di uno che in porta ci sa stare, perché se a 18 anni ti trovi in una partita come questa le gambe ti possono tremare, invece a lui non sono tremate, quindi insomma c'è qualcosa su cui costruire.
Eh sì, insomma bene così, anche perché insomma Buffon non è eterno, eccetera eccetera. No. Prima di salutarti, Matteo Caselli, ti chiedo a questo punto, pongo anche a te la madre di tutte le domande, d'ora in poi tu guardi più all'ottavo posto o ti guardi alle spalle?
No, io non guardo né davanti né dietro, guardo il fatto che per qualsiasi obiettivo bisogna cominciare a vincere delle partite, quindi bisogna guardare quella dopo e farne tre di punti, perché uno serve poco sia nell'ottica di guardare avanti sia nell'ottica di guardare dietro. E ieri anche Iachini, come ha dimostrato, che pensa questo, nel senso che togliere Koulibaly e mettere in una partita come quella di ieri Correa vuol dire provare a vincere la partita.
Eh sì, giustamente, a mio avviso. Grazie per essere stato con noi, a Matteo Caselli.
Grazie,
del gruppo degli
Asprillas. Posso dare l'appuntamento stasera alle 6:30, visto che mi dai questa occasione. Stasera alle 6:30 passiamo una mezz'ora con Sandro Piovani, quindi se qualcuno di voi ha voglia ancora di parlare della partita di ieri, ci troviamo alle 6:30 sul nostro canale su YouTube. Vi aspettiamo.
Grazie a Matteo Caselli, perfetto, anche perché poi alle 19 potete mettere su TV Parma per Sport Today, quindi alla grande. Grazie Matteo.
Grazie ancora. Ciao.
Allora, leggo un messaggio di Davidone che ci chiede ancora di Valenti. Scusate, ma che fine ha fatto? Perennemente infortunato. Sembra proprio di sì, Davidone. Valenti, un giocatore. Tanto che se andiamo a conteggiare un po', a fare così il sunto degli acquisti della sessione di mercato di settembre-ottobre 2020, quella fatta da Cardi all'avvento del presidente Kraus. C'è da mettersi le mani nei capelli, a dir poco, veramente. Ma meglio non pensarci più, anche perché il nostro tempo è finito. Grazie a Simonetta Collini in regia, grazie a voi per essere stati con noi. L'appuntamento con Palla in Tribuna torna ovviamente domani, sempre poco dopo le 14, qui su Radio Parma. Ciao a tutti, buon pomeriggio.